abbastanza pesante, sono felice stamattina perché sono consolato dalla parola di Dio. E questa parola ancora stamattina vuole parlarci in tutta la sua potenza, perché è un Dio che sta parlando, non sta parlando un uomo, ma sta parlando il Signore. Quindi, siccome sta parlando il Signore, dobbiamo stare attenti, dobbiamo concentrarci su quello che il Signore dice. Negli anni Ottanta c'era una usanza, era uscita una moda, dei libri, di alcuni libri, che avevano un finale alternativo. In poche parole, il lettore, quando comprava questo libro, poteva poi, a un certo punto del libro, scegliere come continuare la trama, come il libro sarebbe finito, insomma. Se ricordo bene, c'è stato anche qualche tentativo nel cinema di fare una cosa del genere. E insomma, in base alla sensibilità della persona, in base ai gusti di ogni singola persona, il lettore poteva scegliere un finale piuttosto che un altro. Non so se c'è questo desiderio, questa possibilità nella nostra vita, magari della vittoria delle nostre squadre preferite, non lo so. Comunque, a un certo signore israelita, un professore, Nitzan Ben Saul, ha sviluppato l'idea di produrre un film che dà la possibilità allo spettatore di scegliere il finale attraverso una pulsantiera. E così, anche qui in questo caso, lo spettatore ha la possibilità di scegliere il finale che più gli aggrada, che più gli piace. Ora, proprio nella stessa nazione di Israele, forse poco lontano da dove vive questo professore Nitzan Ben Saul, ai tempi di Gesù c'era un uomo che voleva fare la stessa cosa. Voleva cambiare il corso di una certa storia, voleva cambiare il finale della storia di Gesù. E questo personaggio era Pietro. Allora vogliamo leggere insieme Matteo, capitolo 16, dal verso 21 leggiamo fino al verso 26, anche se ci concentreremo sui primi versetti di questa lettura. Matteo, capitolo 16, dal verso 21 al verso 26. Rimaniamo poi dopo fermi su questa pagina, perché anche se leggerò altri passi della scrittura, però faremo riferimento sempre a questo, quindi tenete il dito su questa pagina. Allora, andiamo a leggere cosa è successo 2000 anni fa. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Che gioverà a un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua?» Oh. Questa storia segue subito dopo una grande rivelazione. È una storia un po' triste questa qua, una doccia fredda per i discepoli, specialmente per Pietro, poi vedremo più avanti nei dettagli. Ma cosa era successo poco prima? Ed è bene che noi vediamo anche cosa è successo prima, prenderci conto della reazione che ha avuto Pietro così forte nei confronti del Signore. E quindi poco prima, al versetto 13, potete leggere con me, Gesù fa una domanda ai suoi discepoli chiedendo cosa dice che la gente dice di lui, di Gesù stesso. Ma andiamo a leggere. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? È un titolo che si riferisce a se stesso. E gli risposero: alcuni Giovanni il Battista, perché era stato appena ucciso, pensavano che fosse risorto e che Gesù fosse Giovanni Battista risorto. Altri Elia, un profeta dell'Antico Testamento, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. E Gesù, replicandogli, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue, cioè non le persone, ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E vogliamo finire qui la lettura. Allora, vedete come questa bella notizia di Pietro, questa rivelazione che lui ha avuto, siamo qui davanti a una grande rivelazione, una frase veramente straordinaria che è alla base proprio del cristianesimo, in cui contiene delle verità veramente importanti per tutti noi. E qui si afferma che Gesù è il figlio di Dio. Tu sei il figlio di Dio, dice Pietro. Io so questo, che tu sei il figlio di Dio. E poi dice: tu sei il figlio di, tu sei il Messia. E poi dice ancora: tu sei il figlio del Dio vivente. Quindi abbiamo questo titolo di Messia, il Cristo, la parola greca traduce quella ebraica Messia, e che c'era un Dio vivente. Abbiamo tre affermazioni così importanti, così belle, e Gesù elogia Pietro per questa rivelazione che ha avuto, e lui riconosce che questa rivelazione non l'ha ricevuta da altri uomini, ma l'ha ricevuta da Dio Padre, Dio stesso. Ma poco dopo, subito dopo questa esplosione di verità, di rivelazione, di entusiasmo, ecco che segue questo brano che noi abbiamo letto, in cui addirittura Gesù rimprovera Pietro. Poco prima l'aveva in un certo senso elogiato, esaltato per quello che aveva detto, e subito dopo lo rimprovera. La scrittura dice che da quel momento che Pietro aveva detto che Gesù era il figlio di Dio, che era il Cristo, cioè il Messia, la parola dice che da quel momento Gesù cominciò che Pietro aveva riconosciuto questo, Gesù disse che doveva andare a Gerusalemme, al versetto 21, e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso. Subito dopo questa rivelazione, dice che Gesù cominciò da quel momento a predicare, a annunciare, a dire questa cosa ai suoi discepoli. Certo, non è per niente un bel inizio per qualcuno che viene riconosciuto come Messia. Non è un bel inizio per nessuno leader, capo, che viene nominato, viene eletto in qualsiasi situazione della nostra società, e subito dopo dire: grazie perché mi avete eletto, abbiamo una grande vittoria, ma sappiate che da qui a qualche giorno mi faranno fuori. È veramente una cosa brutta, ci si rimane veramente, veramente male. I discepoli avevano ancora il sapore in bocca della notizia, di questa realtà, che Gesù era il figlio di Dio e che lui era il Messia. Avevano ancora il sapore della vittoria, del successo, perché pensavano che appunto era venuto il Messia. Pietro lo aveva scoperto, Pietro lo aveva detto. Ecco il Messia che da anni, centinaia di anni, il popolo di Israele stava aspettando, era lì, davanti a loro. Ebbene, avevano ancora questo sapore nella loro bocca quando Gesù li fredda con questa frase: devo andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso. Che delusione. È come se siamo affetti da una grave malattia, siamo riusciti a trovare un medico che ha trovato la medicina giusta, che ha scoperto la medicina giusta. Poi a un certo punto tutti i malati, naturalmente contenti di questa scoperta e di questo medico, il medico dice: ma adesso devo essere esaminato da una commissione medica internazionale ed essere espulso dall'ordine dei medici, e quindi del farmaco non se ne fa più niente. Immaginate la delusione delle persone che speravano in questo dottore, della sua medicina che aveva scoperto, e poi sapere che non se ne fa più niente. Per motivi familiari sto seguendo molto da vicino le vicende dell'associazione Stamina, questa associazione che sta cercando di combattere delle malattie degenerative. E sta un po' adesso su tutti i giornali, se ne parla molto, perché tutta la comunità internazionale vuole fermare questa cura e sta facendo pressioni sul governo italiano affinché metta fine a questa ricerca, perché secondo loro non è fatta secondo i criteri scientifici, eccetera, eccetera. Ma non entro in merito alla questione, E questo medico, Andolina, che avrebbe trovato questo attraverso le cellule staminali adulte, rischiava di fermarsi, di non portare avanti la sua scoperta, che tra l'altro è comprovata dalle guarigioni o dai miglioramenti di alcuni bambini, come una certa Sofia, una bambina di 3 anni e mezzo, malata di una malattia neurodegenerativa. E immaginiamo se, per fortuna, l'altro giorno il governo italiano ha dato l'ok affinché si possa procedere alla sperimentazione di questo trattamento. Ma immaginate che delusione da parte di tutte quelle persone, compresa la mamma di Sofia, che ha visto in sua figlia dei miglioramenti. Immaginate la delusione se il governo italiano o la comunità medica internazionale avesse detto: no, fermi, non si fa più niente. Quale delusione, quale amarezza. Possiamo immaginare adesso, metterci nei panni di Pietro, che aveva scoperto questa cosa meravigliosa, che Gesù era il figlio di Dio, che era il Messia che loro attendevano da tanto tempo, sentirsi dire: guarda, da qui a pochi giorni finisce tutto, mi faranno fuori. Gesù dice: devo andare a Gerusalemme e soffrire molte cose ed essere ucciso. La reazione di Pietro qui è molto, molto forte. Non so se avete notato le parole, ma qui dice proprio che lo prese da parte a Gesù. Vieni un attimo, ti devo parlare. E cominciò a rimproverare Gesù. Nessuno aveva mai osato rimproverare Gesù, se non i nemici. cominciò a rimproverare Gesù. Pietro voleva cambiare il finale di Gesù. Non ti accadrà mai questo, che Dio non voglia questo. Pietro voleva spingere il pulsante per cambiare il finale di Gesù. Voleva un finale più piacevole. Voleva un finale con effetti più immediati per lui stesso e per i suoi discepoli. È arrivato il Messia, adesso verrà il regno di Dio sulla terra, adesso faremo fine di tutti i nostri nemici, li spazzeremo via, finalmente ci sarà questo re che regnerà su di noi, meraviglioso, avremo tutto quello che ci serve in un attimo. Spazzato via dalle parole di Gesù. Devo andare a Gerusalemme, soffrire ed essere ucciso. Se la reazione di Pietro è stata abbastanza forte, non è stata da meno quella di Gesù. Infatti Gesù, voltatosi a Pietro, disse: Pietro, vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù non si sta tanto curando della mancanza di rispetto che Pietro ha avuto verso di lui, ma delle parole che Pietro ha detto. E su queste lui risponde. Gesù non ce l'ha proprio con Pietro, ma sull'origine delle parole che Pietro ha detto, che non sono parole che vengono da Dio. Proprio Pietro aveva espresso un desiderio che non era da parte di Dio, ma da parte del diavolo. E sì, perché è proprio il diavolo che non voleva che Gesù andasse a Gerusalemme, che andasse a soffrire. È proprio il diavolo che non voleva questo. Ma puoi dire, ma è un paradosso, sì, è un paradosso. Ma forse dobbiamo essere tutti contenti che il diavolo vuole che Gesù non vada a soffrire, non vada a Gerusalemme e morire. No, è proprio il contrario. Gesù doveva andare a Gerusalemme e soffrire, è Satana che non voleva che andasse a Gerusalemme, soffrire e morire. Notate che Gesù dice al versetto 21, doveva andare a Gerusalemme. Quel doveva andare sta proprio a significare un compito, una missione che Gesù aveva, che aveva ricevuto e che stava portando avanti. Doveva andare a Gerusalemme. È per questo che Gesù è venuto su questa terra. È per questo che lui soffriva quello che stava soffrendo. Quando lui stava sul Monte degli Ulivi, a poche ore proprio dal suo supplizio finale, dalla sua morte, lo vediamo in preghiera sul Monte degli Ulivi e lui prega e dice a un certo punto in Giovanni 12:27, lo leggo io per voi, ora l'anima mia è turbata e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Posso dire così? Padre, salvami da quest'ora? Quest'ora intendeva dire il momento della sofferenza, della morte. E poi lui da se stesso la risposta, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. È per questo che sono venuto incontro a quest'ora, a questo momento di sofferenza. In un altro passo Gesù dice che la sua vita era stata data per salvare le persone. In Giovanni 10, 17, 18 dice: questo, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me, dice Gesù. Ho il potere di prenderla e ho il potere di darla e il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Era tra l'altro un atto di ubbidienza. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. E tutto questo, amici e fratelli, il Signore l'ha fatto per te e per me. Lui è venuto incontro a quest'ora, per te e per me. affinché noi avessimo vita eterna. Attenzione, questa è una cosa molto molto importante. Gesù ha affrontato la croce, doveva andare a Gerusalemme, non ha cambiato il programma, è andato avanti perché voleva salvarti. Abbiamo un bellissimo passo in Giovanni 3,16 che molti di noi conoscono a memoria. Dice: Dio ha tanto amato il mondo. Dio ha tanto amato il mondo. Dato significa dato come offerta. Che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede a lui non muoia ma abbia vita eterna. C'è una condanna, fratelli e amici, che pesa su ciascuno di noi. C'è una condanna, perché noi non siamo stati bravi, buoni. Noi abbiamo in qualche modo infranto la legge di Dio e noi siamo sotto la condanna. Ma Dio, dice qui, ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Io non so come ti senti nei confronti di Dio stamattina. Non so se il tuo cuore è pesante. Non so se ce l'hai con Dio per qualche cosa. Non so se sei deluso di Lui. Non so se sei amareggiato. E ancora di più, se pensi che Dio non si curi di te, non si curi dei tuoi problemi, non si curi della tua vita, di come vanno le cose, che gli sei completamente indifferente. Io non lo so cosa pensa il tuo cuore stamattina. Io ti dico che non è così. Alla luce di queste parole che abbiamo letto stamattina, io ti dico che non è così. Tu sei prezioso agli occhi di Dio. Gesù non è venuto solo per alcuni, dice qua. Rileggiamo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché qualcuno creda in Lui ma non muoia. No. Chiunque creda in Lui. Questa salvezza è per tutti. Dio ha amato tanto te, ha tanto amato me, che ha dato il suo unigenito figliolo. Se Pietro avesse potuto spiggiare quel fatidico pulsante e cambiare il destino della vita di Gesù, se Gesù gli avesse dato retta, tu ed io stamattina avremmo un brutto finale. Perché proprio quella fine che ha fatto Gesù ci ha permesso di avere la salvezza e la vita eterna. E pensate un attimo a quanto è stata grande la tentazione di Gesù quando Pietro gli dice questa frase, no? No, Gesù, non sarà così. E Gesù aveva due alternative davanti a sé. Quella di accettare la lode, accettare tutti i regni della terra, quello di essere onorato, di essere subito proclamato re di Israele e soprattutto quella di non soffrire da una parte e dall'altra la sofferenza, la croce. E guardate, fratelli, amici, Gesù era vero Dio e vero uomo e come tale gli pesava questa scelta. Tant'è vero che lui, quando abbiamo letto, no, sul monte degli Olivi, addirittura lì stava combattendo contro se stesso. Ebbene, davanti a queste due scelte, o essere proclamato re, riconosciuto come Messia, avere gli onori da parte di tutti e non soffrire, soprattutto, e dall'altra quella di soffrire sulla croce, essere schernito. Ed appunto in questa circostanza che Pietro fa questa affermazione, no, cambia direzione Gesù, non andare a Gerusalemme. È proprio lì che Gesù, proprio davanti a questa scelta difficile che acchiara davanti ai suoi occhi, le parole di Pietro sono una tentazione incredibile. È per questo che lui ha reagito in un modo così violento. Vattene via da me, Satana, che tu mi sei di scandalo. Tu mi vuoi far cadere. Immaginiamo questo momento. Immaginiamo i pensieri, i sentimenti del Signore Gesù quando sente un Pietro che gli dice cambia programma, spingi il bottone per cambiare destinazione, per cambiare il finale. Deve essere stato atroce per il nostro Signore Gesù. Però lui è andato avanti. È andato avanti perché sapeva che su quella croce, su cui avrebbe sofferto, avrebbe salvato te e avrebbe salvato me dalla condanna eterna. Dalla condanna eterna. Gli pesava. Lui sapeva quanto avrebbe sofferto, ma lo ha fatto. Non ha cambiato programma. Non ha dato ascolto a Pietro, non ha dato ascolto agli altri apostoli, non ha dato ascolto a nessuno, ha dato ascolto al Padre. Io vado avanti, non cambio programma, vado avanti dritto fino alla croce, fino alla croce. Gesù disse, tu non hai il senso di Dio, disse a Pietro, ma il senso degli uomini. E noi, fratelli e amici, facciamo tanti sbagli. E noi vorremmo che le cose andassero in un certo modo, ma questa nostra volontà, questa nostra decisione non è sempre quella giusta. La Scrittura dice che c'è una via che all'uomo sembra dritta, ma che porta alla morte, conduce alla morte. Noi non conosciamo tutto, non sappiamo tutto. Le nostre decisioni e i nostri finali che vorremmo scegliere non hanno niente a che fare con la volontà di Dio. Non hanno niente a che fare con la volontà di Dio, perché noi, come Pietro, e non possiamo tirarci indietro su questo, non abbiamo il senso delle cose di Dio, ma abbiamo il senso delle cose degli uomini. Qualche tempo dopo l'abbattimento, l'attentato delle Torri Gemelle in America, sono passati ormai 11-12 anni, venne fatta un'intervista alla figlia di Billy Graham, un grande evangelista, Anne Graham. E in questa intervista gli hanno chiesto di dare un suo parere su quello che stava succedendo, un evento che ha scosso veramente fino in fondo tutti gli americani, ma non solo gli americani, ma tutto il mondo, quasi tutto il mondo, insomma, una cosa molto terribile. E Hank dice, tra tante cose, io riporto soltanto una parte di quello che ha detto, fa queste riflessioni. Penso che tutto abbia cominciato quando Madeleine Murray Oa, che sarebbe un'attivista dell'ateismo in America, che poi è morta, l'hanno uccisa, dice tutto è iniziato quando questa tizia ha deciso di non voler nessuna preghiera nelle nostre scuole e abbiamo detto ok. Poi qualcuno ha detto che sia meglio che non leggiamo la Bibbia a scuola, la Bibbia dice di non uccidere, non rubare, di amare il prossimo come noi stessi e noi abbiamo detto ok. Il dottor Benjamin Spock, un specialista dell'educazione dei bambini americano, ha scritto diversi libri, ha detto che non dovremmo sculacciare i nostri figli quando si comportano male, perché questo porta danno alle loro piccole personalità e potremmo danneggiare la loro autostima. Noi abbiamo detto, ma lui è un esperto, dovrebbe sapere quello che dice. E così abbiamo detto, ok. Poi qualcuno ha detto che sia meglio che gli insegnanti e i presidi non disciplinino gli alunni quando si comportano male e gli amministratori delle scuole hanno detto che era meglio che nessun membro della scuola tocchi un alunno quando si comporta male perché non vogliamo nessuna cattiva pubblicità e non vogliamo essere chiamati in causa e abbiamo detto ok. Poi qualcuno ha detto lascia le nostre figlie avere degli aborti se li vogliono e non lo devono neanche dire ai genitori e abbiamo detto ok. Poi qualche saggio membro della scuola ha detto che finché i ragazzi saranno ragazzi lo fanno sempre ugualmente e quindi diamo ai nostri ragazzi tutti i contraccettivi che vogliono così possono divertirsi quando vogliono e non dovremmo neanche dare ai loro genitori e non neanche dovremmo dire niente ai loro genitori che li hanno ricevuti a scuola. E abbiamo detto ok. Poi qualcuno dei nostri amministratori eletti ha detto che non importa ciò che facciamo in privato, fin quanto facciamo il nostro lavoro. Essendo d'accordo con lui, abbiamo detto che non ci importa neanche cosa fa, dunque, incluso il Presidente, privatamente, e tanti altri governanti, basta che abbiamo un lavoro e che l'economia va bene. E noi abbiamo detto ok. E poi qualcuno ha detto lasciaci stampare delle riviste con immagini di donne nude e chiamarlo salutare, apprezzamento per la bellezza del corpo della donna, e abbiamo detto ok. Poi l'industria dell'intrattenimento ha detto facciamo dei programmi TV e films che promuovono il profano, la violenza, il sesso illegittimo e lasciateci registrare dei dischi che incoraggino la rapina, le droghe, l'uccisione, suicidi e temi satanici. E abbiamo detto, è solo divertimento, non ha nessun effetto avverso e nessuno lo prende sul serio. Andiamo avanti. E poi conclude, lo faccio concludere io comunque. Ora ci chiediamo perché i nostri figli non hanno una coscienza e non sanno distinguere il bene dal male, perché non gliene importa niente se ammazzano degli stranieri, compagni di classe o loro stessi. Probabilmente se ci riflettiamo su più a lungo ci potremmo anche arrivare, conclude Anne. E io penso che questo non è soltanto per i nostri figli, ma per tutta la società, che in un momento di tutte queste storie ha pigiato il pulsante sbagliato. Ha detto facciamo in quest'altro modo. E invece di ritrovarsi bene, si è trovata la nostra società in mezzo a macerie della disperazione e del fallimento. Noi non abbiamo il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Delle cose degli uomini. E tu, quale finale avresti voluto? Quale finale avresti voluto per Gesù? Quale finale avresti voluto per te? Un finale a sorpresa? Pericoloso. Un finale di successo o un finale amorevole, come quello di Gesù, che è andato su quella croce per amore. Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato te, che ha dato il suo unigenito figliolo. Per saper scegliere dobbiamo anche capire le conseguenze di tutto questo. In questo caso Gesù sapeva cosa. Qual era il risultato dell'andare sulla croce? Perché sapeva che questo avrebbe significato la salvezza per molti. E forse anche per te stamattina che mi stai ascoltando. Forse in te che stamattina ancora sei indeciso, ancora stai lì lottando per sapere qual è il finale della tua vita. Qual è il finale della tua vita? Gesù conclude questa frase molto negativa all'inizio, e lì Pietro aveva sottolineato questa parte negativa, però continua la frase, alla fine del versetto 21 dice e risuscitare il terzo giorno. Questi discepoli lo compresero molto molto dopo, anzi l'ho compreso dopo che Gesù era risuscitato veramente. Infatti Gesù ha dovuto anche rimproverare, lenti a comprendere. Però Gesù sapeva che oltre la morte c'era una vittoria, che sarebbe risuscitato. Gesù non solo ha parlato di vita eterna, ma lo ha anche dimostrato, perché lui è risuscitato. E più di 500 persone in una sola volta, pensate, una sola volta, più altre volte in varie situazioni, di piccoli gruppi o di singoli, ma una sola volta si è presentato a 500 persone che lo hanno visto con i loro occhi. Perché Gesù non soltanto parla della vita eterna, come fanno tanti altri capi religiosi, ma lo ha anche dimostrato. È l'unico al mondo che ha dimostrato che c'è la vita eterna, che lui può dare la vita eterna, perché se è risuscitato lui vuol dire che lui ha il potere sulla morte e può dare la vita eterna a chiunque crede in lui. Gesù disse in Giovanni 14,6: io sono la via e la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Tu credi nel figliolo Gesù? Credi che Gesù è il Messia? Sì? Bene, sono contento per te. Tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Ci credi? Sì? Sono contento per te. Ma non basta. Non basta. Anche Pietro ha detto, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il Messia. Anche Pietro l'ha detto. Ma che voleva fare poi? Voleva cambiare il percorso della storia. Non voleva che Gesù andasse sulla croce. Conoscere Gesù come il Messia, conoscere Gesù come il Figlio di Dio, conoscere Gesù come Salvatore non ti salva. Non ti salva solo per questa conoscenza. Devi fare qualcosa in più. Devi accettarlo nel tuo cuore. Devi pentirti dei tuoi peccati. Chiedere al Signore perdono e venire a Lui. Venire a Lui. Si racconta che un uomo d'affari gli era stato chiesto da un suo amico che stava su una sedia all'hotel, era paralizzato dal bacino in giù, insomma, dalle gambe in giù, di accompagnarlo a un grande convegno, una manifestazione evangelistica. E così questo uomo d'affari accettò e lo accompagnò con i mezzi pubblici. Arrivarono sul posto, ci fu questa grande manifestazione e poi tornarono a casa. E mentre stavano lì ad aspettare l'autobus che li avrebbe riportati a casa, quest'uomo d'affari dice al suo amico che era cristiano, che era credente, dice: anche io vorrei essere salvato, anche io ho il desiderio di essere salvato. E io conosco la Bibbia, conosco e leggo la Bibbia, però non mi dà pace, non mi dà pace. E così questo amico gli dice: ma come fai a sapere che tu non sei salvato? E lui spiega i motivi, lui sentiva di non essere salvato. Ma tu credi nel figlio Gesù? Credi che Gesù è il Salvatore? Sì, io credo questo. Credi che Gesù è colui che è venuto per perdonarci i nostri peccati? Sì, io credo questo. Ma comunque non lui sentiva la salvezza. A un certo punto arrivò l'autobus e così il nostro amico, uomo d'affari, dice al suo amico: è questo l'autobus che ci porta in città? Perché lui non era mai stato lì. E lui fa: sì, è questo. Ma possiamo entrare tutti? No. Lo guarda, dice: come no? No, soltanto chi vuole salire. Porta soltanto chi vuole salire. E è a quel punto che l'uomo d'affari gli si illuminò la mente e realizzò in quel momento stesso quello che gli mancava. Lui conosceva tutto, conosceva la Bibbia, conosceva Gesù come Salvatore, conosceva quello che aveva fatto, per cui, il motivo per cui era venuto, tutto quanto, conosceva tutto, ma non era salito a bordo della salvezza. Non era salito a bordo della salvezza. E quel giorno la sua vita cambiò, perché accettò Gesù come personale salvatore e diventò una persona nuova. Non basta conoscere Gesù, non basta conoscere Gesù come salvatore, non basta sapere quello che lui ha fatto, bisogna accettarlo, bisogna pentirci, andare a lui, chiedere perdono e invitarlo a entrare ad essere la guida della nostra vita. Vogliamo pregare. Immagina di avere tra le mani una pulsantiera e ci sono solo due tasti. Immagina che ci sia un pulsante rosso e un pulsante verde. Immagina che per scegliere una vita secondo la tua volontà, la tua indipendenza, con tutti i piaceri che vuoi, devi pigiare il pulsante verde. E immagina che invece l'altro pulsante, il pulsante rosso, è quel pulsante che ti spinge ad andare alla croce di Gesù per chiedere perdono dei tuoi peccati, di essere salvato dalla condanna che giustamente meritiamo, che meriti. Non hai altre scelte, i pulsanti sono solo due. E una volta scelto non puoi più tornare indietro, perché hai una vita soltanto da vivere. Qual è la tua scelta? Qual è la tua scelta? Un finale a sorpresa o un finale pieno di amore, di un Dio che ti ha tanto amato, che ha dato il suo unigenito figliolo affinché tu sia salvato? Signore, io so che tu sei un uomo straordinario, io so che tu sei il figlio di Dio, so che tu sei il Messia, so che tu sei venuto per salvare le persone, so tante cose di te, ma so anche che questa conoscenza non è sufficiente. Non è sufficiente solo avere la conoscenza di queste cose. Io so di non essere giusto. So di aver infranto più di una legge, che tu hai dato. Io non ti chiedo di guardare alla mia bravura, né ai miei desideri umani, perché so che non ti piacciono. Ti chiedo solo di avere pietà di me e di accettarmi per mezzo del sacrificio di Cristo Gesù, che ha preso il posto mio su quella croce. Io ti ringrazio, Gesù, che nella tua piena libertà e nel tuo grande amore non hai voluto cambiare il destino della tua vita. Avresti potuto farlo, ma non l'hai fatto. E ti ringrazio perché non l'hai fatto. Perché so che se tu l'avessi fatto, io sarei senza speranza e senza salvezza in questo mondo. Ti ringrazio, Signore, per la tua misericordia e per la tua offerta. Amen. Io non so se tu hai fatto questa preghiera con me. Se l'hai fatta, puoi venirmi più tardi a parlare e possiamo approfondire la cosa. Possiamo rallegrarci insieme. Non so se questa mattina hai spinto qualche pulsante, il rosso o verde, non lo so, ma non ne puoi fare a meno, prima o poi lo dovrai fare. La Bibbia non ha un finale alternativo, la Bibbia ha un finale ben preciso, il ritorno di Cristo Gesù. Lui tornerà e porterà con sé i suoi, quelli che hanno accettato Gesù come personale salvatore. Quale pulsante hai spinto stamattina? Che il Signore ti benedica nella tua scelta e ti guidi. Amen.